Uno sparo nella notte, un documentario radiofonico di Marcello Anselmo con Luca Rossomando e Riccardo Rosa. I personaggi principali di Sparo nella notte sono Giosuè Del Vecchio, Giovanni Macchiarolo, Antonio Sarno, carabinieri in servizio nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014 alla periferia occidentale di Napoli, al rione Traiano. Arturo Equabile, un pregiudicato, latitante, ricercato per furto. Salvatore Triunfo, Vincenzo Ambrosio, Davide Bifolco, ragazzi a bordo di un motorino. Fabio Anselmo, avvocato difensore della famiglia Bifolco, e Giovanni Bifolco, il padre di Davide.
Quando arrivai a Napoli, vedevo certi, dissi a mio amico, andiamo a vedere tua moglie che si è fatto. Però nello stradone qua vedevo delle telecamere, certi, forse stanno girando qualche film, che vedevo la RAI, i camion della RAI, sai, i media che stavano. E sentivo il padre. Quando sono arrivato qui, ho visto tutto chiuso. Ho detto vicino a mio amico, ma scusa, ma che andiamo a fare a casa mia? Andiamo a vedere, non ti preoccupare, dopo la poso la valigia. Andiamo a vedere bene che è successo a tua moglie che ha fatto questo incidente. Ma avrei, no? E vedeva che lui si intallava, sai, mi sviava. Agosti, ma che è successo? Ma fammi capire. Ma sta frate, a tuo fratello, domandiamo a tuo fratello che è successo. Quando ci siamo fermati vicino, il fratello è venuto verso di me e mi ha detto, mi dispiace tanto. Dimmi che cosa? Ma che non te l'hanno detto che l'hanno ammazzato a tuo figlio? Hanno ammazzato a mio figlio, ma chi è Tommaso? No, Davide. Cioè in quel momento io non capii più niente. Ebbi come un crollo.
Negativo, qua sta succedendo una rivolta popolare. Centro, mi dovete mandare il mondo qua, cazzo! Centro!
Ma tu hai capito che non ho più nessuno?
Centro, anche la finanza, o chi ti pare a te. Qua serve gente, ci linciano.
E la situazione non era facile. Perché io ricordo sempre quando arrivai quel giorno, che era appena successo, e che i carabinieri, cioè, mi ricordo che si sentivano il rumore degli elicotteri, diciamo, che volavano sopra Rione Traiano, vicino all'abitazione. C'era una situazione di grande tensione, c'era tanta gente, e il dramma era palpabile, e il dolore era fortissimo, e la rabbia enorme. Mi ricordo che arrivarono, diciamo, alcune telefonate dove i carabinieri, gli ufficiali dei carabinieri, chiedevano a me la possibilità di dire a Bifolco di avere il permesso di andare a notificare l'avviso dell'autopsia del 360. Non era una situazione semplice, perché l'atmosfera era particolarmente calda. I Bifolco dissero certamente venite pure, e mi ricordo un colloquio estremamente drammatico tra Giovanni e uno dei due, l'ufficiale più alto in grado che notificava questo atto di conferimento dell'autopsia, entrambi in borghese. E Giovanni diceva, noi qui per vivere dobbiamo arrangiarci, noi rubiamo. Voi ci dovete arrestare, non dovete uccidere i nostri figli. E io ricordo questa conversazione e l'imbarazzo di questo ufficiale, mi sembra che fosse un capitano dei carabinieri, che aveva una sua logica. Se noi sbagliamo, voi ci dovete arrestare. Se noi viviamo di reati, di furti, voi ci dovete inseguire, ci dovete arrestare, ci dovete scoprire, dovete dimostrare la nostra responsabilità, non dovete uccidere i nostri figli.
Mi ha chiamato personale dell'ospedale San Paolo, che è arrivato un ragazzo attinto deceduto.
Senti, che fine ha fatto quello a San Paolo?
Quello è morto.
Ma colpi addosso?
Non lo sappiamo. Non lo sappiamo ancora, perché là sul posto adesso sta andando pure la polizia, perché sta succedendo una rivolta lì dentro. Abbiamo una marea di persone che sta praticamente devastando tutto il pronto soccorso.
Sulle storie, sulle glorie, per chi appena loro. Sulle spare, sulle smane, per chi vale zero. Pure a scorie, ma loro per sti venditura. Pure o mare se ne muore, per chi sta già a pera.
Il popolo si è ribellato perché vicino a questa morte, perché ecco, il popolo si ribella perché quando commettono questi morti di Stato non vengono pagati. Questa è la rabbia.
La realtà che ho trovato è chiaramente difficile da fotografare da parte mia, perché l'esperienza è limitata nel tempo. Certamente una famiglia distrutta dal dolore, una famiglia che vive ovviamente nel modo in cui vive. E, diciamo, mi sono trovato in una situazione sicuramente estremamente difficile e delicata, perché da un lato vi era diffidenza nei miei confronti come professionista, perché io venivo dal nord, sono un professionista che non conosce la mentalità di Napoli, non conosce diciamo Rione Traiano, non sa nulla, e la famiglia ha voluto nominarmi in ragione della mia esperienza professionale precedente, però chiaramente riserve sul mio conto ce n'erano, io mi rendo conto. Dall'altra parte io subivo completamente, diciamo, un pressante invito da parte di tutti, ma anche da parte delle persone che mi vogliono bene, che mi sono vicino e che mi hanno seguito in altri casi, di non accettare questo caso, di non accettarlo, perché il coro unanime era: questo è diverso dagli altri, qui l'ambiente è diverso, qui c'è la camorra, qui abbiamo problematiche diverse, qui ti farai del male, lascia perdere, non è un caso per te, non è un caso Cucchi, non è un caso Altrovandi. Il caso Bifulco è un caso controcorrente, la nostra posizione è una posizione controcorrente. Difficoltà simili le ho incontrate all'inizio del caso Altrovandi, un po' meno nel caso Cucchi, devo dire molto meno, le ho incontrate all'inizio anche nel caso Magherini o nel caso Uvan, in altri casi di cui mi sono occupato, simili e all'inizio, ma così forti, così radicate nell'opinione pubblica e così, diciamo così, intimamente sposate, ecco, questo non mi era mai successo.
Da Il Corriere del Mezzogiorno, supplemento locale del Corriere della Sera, del 6 settembre 2014. Un editoriale a firma di Antonio Polito, il direttore.
Come la gran parte dei napoletani, però, non vogliamo che quel carabiniere sia usato come capro espiatorio di un male più profondo, di tutto ciò che non funziona nel rapporto tra lo Stato e la nostra società meridionale, specialmente a Napoli. Non vogliamo accettare l'idea che un intero quartiere, il Rione Traiano, si senta e si comporti come un ghetto nero e dia vita a una vera e propria rivolta contro la polizia, fino all'assalto e all'incendio di una volante. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che i carabinieri cercavano un latitante e l'hanno individuato a bordo di quel motorino su cui viaggiavano tre persone, che non si è fermato all'alt e anzi ha ingaggiato un lungo inseguimento, opponendo una resistenza e rappresentando una minaccia per le forze dell'ordine. Non vogliamo tollerare che nelle nostre strade la violenza sia di casa, che ogni notte si spari, qualche volta con i Kalashnikov, come in zona di guerra. Non possiamo accusare un carabiniere di aver fatto il pistolero in una città che è davvero un far west e dove gli unici a non sparare di solito sono gli sceriffi.
Diciamo, ho registrato una violenta campagna mediatica fatta in questo modo, cioè nel senso di dire: il carabiniere avrebbe dovuto far carriera, non avrebbe dovuto passare dei guai, perché Napoli è una piazza difficile, il Rione Traiano è un rione difficilissimo, dominato dalla camorra, dove ci sono omicidi, dove c'è traffico di droga e quant'altro. E devo dire che questo tipo di osservazione, questo tipo di pregiudizio, invece trova facilmente soddisfazione e albergo nella coscienza dell'opinione pubblica. Questo veramente per me è drammatico.
Altro esempio della posizione dell'opinione pubblica rispetto al caso Bifolco, subito dopo gli avvenimenti, è un articolo di Rita Cavallaro pubblicato sul quotidiano Libero del 7 settembre 2014.
A Napoli può succedere che una persona sottoposta ad arresti domiciliari improvvisi una conferenza stampa per accusare le forze dell'ordine, con altri addirittura a inneggiare alla camorra in favor di telecamera. Peraltro, è comprensibile che le forze dell'ordine non possano né vogliano gettare benzina sul fuoco, anche se la ricostruzione dell'arma è ferma. L'appuntato non ha premuto il grilletto volontariamente, né ha ignorato procedure che di notte in un quartiere difficile come il Rione Traiano prevedono in certe situazioni la pistola in pugno.
Tutti e tre questi ragazzi non avevano fatto niente, non erano ricercati, non avevano precedenti e non avevano fatto niente. Cioè, tutto quello che avevano fatto è di girare a bordo di uno scooter senza assicurazione, senza casco, in tre. Benissimo, per questo dovevano essere trattati in questo modo? Si parla di camorra e quindi è come dire, a Napoli, siccome c'è una guerra, i danni collaterali a questo punto sono ammissibili. Si legittima un cantiere di violenza, di guerra, dove tutto è permesso. Lo Stato, cioè, ne esce malissimo se offre questo tipo di servizio. No, qui, cioè, non è il problema che abbiamo la camorra contro i carabinieri. Ho visto un ragazzino inanimato, immobile, questa immobilità irreale, surreale, perfetto, il corpo perfetto, senza niente, solo quel foro davanti, sul petto. E mi sono chiesto, ma qui che c'entra la camorra? Che cosa c'entra l'arma dei carabinieri, il prestigio, la politica, le esigenze, cosa c'entra?
Siamo con Lino Foggia, napoletano doc. Hai voluto qui proprio, nel tuo quartiere, rilevare una scuola calcio per i giovani talenti che un giorno sognano di vestire la maglia azzurra.
Ma è un progetto importante in un quartiere che, anche se molto popolare, ha dato alla serie a tanti giocatori, oltre me i fratelli Cannavaro, Floro Flores, Cutolo che gioca in Serie C, quindi a livello calcistico un quartiere molto ambito e speriamo di, con questo progetto, di poter dare un futuro ad altri bambini che hanno voglia di emergere in questo mondo.
Davide sta facendo una partita di campionato, lui era un esterno, un esterno, però era una mezza punta, lo faceva una marea di gol, proprio il ruolo di Lino Foggia. Lino Foggia stava piovendo a dirotte, dissi Lini, lo vuoi l'ombrello? Lui disse no, lasciami stare. Cetti, perché Lini adesso sì? Cetti, no, io vedo Davide, mi rispecchio quando io ero bambino, questo è identico a me, è fenomenale, guarda, lui sotto l'acqua, guarda il figlio, dice guarda tuo figlio, mo punta l'uomo, ad come un massacro, perché era veloce, sghizzava con coppa all'acqua, c'era, e lui diceva per me è un giocatore di Serie A.
L'ultima udienza del processo che ha coperto la vicenda di Davide Bifolco si è tenuta il 21 aprile del 2016. Al momento della sentenza, all'esterno del tribunale c'erano quasi 200 persone, tra familiari e amici di Davide, e un gruppo di attivisti che nel frattempo ha seguito la vicenda costituendo un'associazione intitolata La Memoria del Ragazzo. Dopo 2 ore di discussione e quasi 3 di camera di consiglio, Giovanni Macchiarolo, il carabiniere accusato, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi, un anno in più rispetto alla richiesta formulata dal pubblico ministero. La pena inflitta al carabiniere è praticamente quella massima, se si considera l'imputazione di omicidio colposo. Nessuno è mai stato indagato per l'inquinamento della scena del delitto. Davide Bifolco riposa nel cimitero di Fuorigrotta a Napoli, tra i lumini colorati, le fotografie, i bigliettini lasciati sulla tomba dai suoi amici adolescenti.